Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, sono Angelo Acerbi da Torino, del Torino Film Industry, e sono qui con Federico Mauro, buongiorno.
Buongiorno.
Che ho anticipato prima del suo incontro, del suo workshop qui al Torino Film Industry, che parlerà di...
Parleremo di cinema e comunicazione, tutte le dinamiche che sono dietro al lancio di un film o di una serie TV anche, quindi...
Senti Federico, tu sei uno dei fondatori di Vertigo, che è questa agenzia di comunicazione per il cinema e per l'art visiva, che ha un po' rivoluzionato in Italia notevolmente il modo di comunicare, di promuovere soprattutto. Come siete nati?
Allora, diciamo che per fartela breve, io tutto nasce dalla mia esperienza in Fandango. Io ero un direttore artistico di Fandango, quindi interno ad una società di produzione e distribuzione, che era già una scelta abbastanza anomala. E occupandomi internamente della comunicazione, ci siamo resi subito conto con Domenico Procacci che poter lavorare alla comunicazione di un film, partendo dal momento del set, anche fino anche dall'ideazione, dalla sceneggiatura, ci consentiva di avere un campo di azione, anche di sperimentazione, molto diverso e molto più ampio. Quindi, frutto di questa esperienza in cui io sono stato con loro per 7 anni e mi occupavo di tutta la comunicazione del gruppo, quindi anche dalla parte delle copertine dei libri, di tutte le attività, insomma, che Fandango faceva, che era un vero e proprio, che è un vero e proprio politecnico, diciamo che ho maturato questo tipo di know-how in cui ci siamo occupati internamente della realizzazione dei poster, delle campagne di comunicazione, delle campagne social, piano piano anche dei trailer. Esaurita un po' quell'esperienza, abbiamo pensato con Marco De Micheli, che è il mio socio, nonché anche amministratore delegato della società, che aveva già un centro media molto importante, che era Demba Group, di creare questa novità per il panorama della comunicazione cinematografica, non solo italiana, cioè che costruire un'agenzia che all'interno potesse avere tutte le attività di comunicazione legate a un film, quindi poster, trailer, campagna social, e piano piano nel tempo questo tipo di esigenza si è sviluppata anche entrando proprio all'interno dei film o delle serie TV, quindi realizzando title sequence, le sigle per intenderci, o i titoli di testa, i titoli di coda, quindi piano piano insomma c'è stata richiesta questo tipo di... ed è frutto un po' di questa propensione che ho sempre avuto, cioè ad affrontare e a vivere il cinema a 360 gradi, no? Quindi in tutte le declinazioni, le diverse formule. E il progetto, devo dire, che è andato molto bene. Sono quasi 6 anni che siamo sul mercato, siamo partiti in 3, adesso siamo 19, quindi piano piano...
Diciamo che va abbastanza bene.
Al momento, grazie a Dio, va molto bene.
Senti, volevo chiederti questa cosa, tu parlavi di... tutti gli aspetti della promozione di un film o di una serie, quello che è. L'approccio creativo e la scintilla creativa per la creazione di, che ne so, un poster è diversa da quella per il trailer, è diversa da quella per la campagna guerriglia social o per quello che è. Quindi, quali sono i criteri con cui vi mettete su un progetto?
Allora, noi, considera questo, noi siamo comunque un soggetto intermediario, no? Tra la distribuzione, che comunque decide un po' il tipo di campagna che vuole fare, e il prodotto, che è il film. Lato nostro, cioè quando ci viene richiesta massima e totale libertà, cioè date una vostra visione al film, avviene semplicemente dopo la visione del film o l'idea che noi ci siamo fatti, e questo significa rispettare totalmente il film, cioè cercare di non falsarlo mai. È facile in comunicazione, no? Il nostro lavoro sicuramente è rendere, se posso fare una metafora, quasi un lavoro sartoriale, no? Quindi costruire il vestito su misura che possa magari evidenziare le parti più belle e nascondere o dare comunque un'aggiustatina, diciamo, alle cose che in termini di comunicazione possono essere problematiche. Quindi questo è un approccio che però deve avere sempre rispetto ai film, quindi cercando di non falsare mai il tono del film, ma provando a migliorare o a dare delle declinazioni, anche una visione anche nuova rispetto al taglio di comunicazione, e quindi questo fa parte di un progetto che, per come lavoriamo noi, è sempre il film ad ispirarci. Quindi vedendo il film, rispetto anche alle suggestioni che ci trasmette, cerchiamo a quel punto di, di capire come poter gestire. Quindi è proprio una formula di ispirazione, non so come dire. Tra l'altro a parole è molto difficile spiegarla, però avviene, è quasi una... non voglio usare il termine magia perché sennò se, però no, è certo. Quasi una, ecco, è un rapporto molto, molto empatico ed emotivo con il prodotto, che quindi ovviamente
che fa scaturire idee, esatto, e pensieri.
Quindi se di base, cioè, abbiamo un grande film dove c'è un budget a disposizione, allora lì le idee sappiamo già che devono essere tante, mm-hmm, anche farsele venire, no? Se invece il film ovviamente è più piccolo, perché poi ogni film ha il suo taglio, allora a quel punto cerchiamo di operare scelte più mirate.
E che margine di rischio di, tra virgolette, esagerazione vi date? Cioè quanto vi spingete in là?
Anche qui dipende molto dal film, nel senso che quando poi noi, ecco, lavorando con i distributori, con i produttori e spesso anche direttamente con gli autori, dobbiamo sempre avere questo scambio di sensibilità, no? Mm. Che è una cosa da un lato molto interessante, dall'altra è una cosa a cui fare molta attenzione.
Certo.
Per cui quando c'è il progetto che richiede, no? Che, su cui si può giocare, su cui si può esagerare, detto bene il termine, allora lì diamo proprio libero sfogo. Quando invece c'è o un autore o un profilo di film o semplicemente un taglio commerciale di distribuzione del film che è un pochettino più ristretto, allora si fanno cose. Questo per dire che cosa? Che non esiste, a mio avviso, un livello di comunicazione, cioè di cose da fare o fatti in un certo modo che vale per tutti. Tutto. Quindi va perciò sempre molto seguito il prodotto, va molto ascoltato. E
ho notato che anche qui, come nel resto del mondo, come in America soprattutto, perché poi gli americani sono quelli a cui guardiamo per primi, no? Molto spesso per un film tipo c'è più di un'immagine ufficiale, c'è più di un poster ufficiale. Adesso qui da noi mi viene in mente America Latina, no? Perché è quello che mi ha colpito di più ultimamente, sia come film che dove si è pensato una campagna molto diversa rispetto alla media.
Perché?
Vai!
Allora, questa nuova modalità, diciamo, che è resa molto più sostenibile dalla digitalizzazione della comunicazione, dai social, e quindi fare anche 10 poster, se uno li utilizza anche online, non significa avere...
Stamparne 10
e trovare spazi pubblicitari o luoghi. Cioè. Inoltre i social sono un luogo di consumo quotidiano, quindi non è che uno, una volta che ha lanciato un'immagine... è sufficiente, no? Ma creare anche il cosiddetto storytelling, no? Quindi legarsi a un tipo di suggestione. Nel caso di America Latina, che perché lì è stato interessante, perché è il classico film su cui non si fanno tanto queste operazioni di questo tipo, perché sono un film più, diciamo, d'autore,
con una
copertura festivaliera. Però lì, ecco, il confronto con i registi, che sono molto attenti sull'aspetto della comunicazione, che cercano di fare sempre un cinema, a mio avviso, molto interessante e diverso dal solito, e quindi c'era anche una loro esigenza di avere un livello di comunicazione molto... molto diverso. Lì il film ovviamente è stato una miniera di suggestioni, anche se era molto difficile, perché tema che trattava e per il tipo di
dicevi, per lì uscire dal seminato era un attimo
esatto, infatti c'erano delle prove, lì è stato un lavoro molto lungo, anche molto conflittuale, mi piace dirla questa cosa, nel senso che poi uscivano cose che non convincevano nemmeno noi, nemmeno loro, oppure ci richiedevano anche cose che magari non funzionavano, quindi c'è stato un momento anche di confronto, perché no, anche qualche giorno di crisi, nel senso che di fronte a un film del genere, appunto, non ti viene, diciamo, subito l'epifania di inquadrare una direzione. Certo. E da qui l'idea, paradossalmente, quindi dire ok, visto che ci sono questi diversi registi, perché non li usiamo tutti, addirittura facendo una cosa che solitamente non si fa mai, però io trovo molto interessante fare le cose che non si fanno mai. Cioè quella, se tu vedi, ogni poster ha un logotitolo differente, proprio un trattamento d'immagine, cioè il poster bianco, il poster nero, il poster illustrato, il poster fotografico, il poster un po' più astratto così. Quindi, ecco, queste sono le cose su cui, secondo me, su cui noi innanzitutto ci divertiamo.
Certo.
E su cui, secondo me, è interessante sperimentare, perché significa che si possono individuare, tracciare diverse anche sostanze visive, di racconto, di immaginario, a partire da un unico film. Questo dimostra anche la potenza, no, di questi film, che sono in grado di ispirare, di rimandare a diverse suggestioni.
E a livello di creatività per un trailer, ti faccio questa domanda perché, combinazione, l'altra sera parlavo con un amico che aveva visto un film il cui il trailer non lo convinceva tanto, però poi il film gli è piaciuto tantissimo, no? E quindi allora uno si pone la domanda: come si fa il trailer perfetto, il trailer giusto?
Il trailer giusto come si fa? Guarda, se conoscessi questa risposta faremmo solo trailer giusti, invece non è così. Però diciamo che il trailer giusto è la porzione di montaggio e di racconto che riesce a dare il meglio del film senza falsificarlo. Cioè non è un semplice best of, per cui poi, come dire, togliamo le citando un po', parafrasando Hitchcock e Truffaut, no? Togliamo i tempi morti, sì, e quindi sì. Invece rispettando il racconto, tirare fuori il meglio, cioè stimolare la curiosità, che non deve essere solo l'attenzione a seguire quel tipo di racconto, ma è anche lo stimolo a dire: ok, adesso esco, pago un biglietto, questo è lo sforzo,
cioè, oggi lo quello è.
Pago il biglietto per vedere questa cosa che mi ha incuriosito e che però, incuriosendo, non deve né dire troppo, perché sennò si esaurirebbe, no, la formula di comunicazione, ma essere giusto, appunto, catching e così. Però dico, considera sempre una cosa, che anche noi quando facciamo un trailer non è che abbiamo libertà creativa.
No, infatti la mia domanda è anche qui, ma sempre, non te la faccio mai.
Esatto, è frutto di un compromesso. Questo per dire che a volte facciamo trailer che, avendo noi un'intuizione, poi magari anche arricchita, migliorata con il confronto con l'autore o con la distribuzione, a volte però magari poi ci sono scelte diverse,
delle indicazioni,
che noi seguiamo, e a volte anche con poca convinzione, però quello poi è il tipo di lavoro. Essere professionisti significa anche questo.
Ma certo.
Però è giusto che si sappia che quello che esce non è solo frutto di divertito, insomma, frutto di un lavoro collettivo, del confronto tra diverse sensibilità,
sì,
che a volte
le richieste del committente,
assolutamente, che a volte produce prodotti molto buoni, a volte prodotti meno buoni, o che noi magari siamo convinti che avremmo fatto diversamente, quindi magari pure meglio.
Beh, però rimane lì
nel mistero, è una cosa con cui facciamo i conti da soli.
Senti, la guerriglia marketing, che è una cosa molto, molto produttiva per un determinato tipo di pubblico, che però non sempre è facilmente identificabile, individuabile. Voi come vi ponete rispetto a questo modo di promuovere? E quante volte siete riusciti a farlo, e quanto è facile proporlo e farlo accettare al cliente, anche perché poi sempre il cliente c'è dall'altra parte.
Guarda, spesso accade che noi abbiamo un film che magari racconta una storia, che però questa storia poi in fase di campagna marketing ci segnalano, ed è comprensibile, che però rischia di essere respingente. Allora, in quel caso una domanda fa: ok, ma allora il film che l'avete fatto a fare? Cioè, se racconta quel tema, e poi quel tema in campagna di comunicazione
non
va,
deve essere nascosto.
Esatto, deve essere nascosto, perché può essere equivocabile. Allora ovviamente lì il lavoro diventa più, non più difficile, però diciamo devi avere un altro tipo di valenze, un altro tipo di taglio. E questa cosa però porta comunque delle difficoltà, perché significa andare o su un altro binario, o ecco il rischio sempre di falsificare il film, quindi è molto sottile. Però come dire, rispetto quindi alla questione puramente di marketing e di posizionamento, oggi come dire, l'approccio marketing, non, cioè, dobbiamo sempre capire che noi quando parliamo di film, e io vengo da studi di comunicazione, quindi diciamo dovrei essere anche un purista del marketing, ma non lo sono assolutamente, perché parliamo comunque di film che sono, al di là del facile concetto anche un po' snob di opera d'arte, no? Però diciamo sono esperienze emozionali, emotive, e quella roba lì non è un prodotto per cui io posiziono, targettizzo e vado. Esatto. Quindi ci può essere sicuramente un approccio metodologico e diciamo di attenzione ad individuare il pubblico, però questa è un'operazione che è già il film che se la porta. Cioè, se un film può piacere a tutti, o se un film ha poi un riferimento preciso di spettatore, allora è ovvio che ci dovrebbero essere tutte le scelte successive, a partire dal cast, dalla durata, dal tipo di personalità e di professionalità coinvolte, al tipo di comunicazione, che non sempre viene diciamo realizzata. Questa è un po' la cosa che può creare qualche problema anche noi in termini di comunicazione, per cui poi paradossalmente c'è sempre il desiderio di un film di incassare quanto più possibile, quindi a volte, anziché di andare su un target più preciso che magari si chiama alle armi
sì,
e
sì,
corre,
sì, esatto, eh.
Si cerca poi di allargare con il probabile rischio invece di non prendere né quello né quell'altro. E questo è un rischio, insomma, che il cinema italiano spesso purtroppo si prende.
Sì, sì, sono molto d'accordo. Senti, ti faccio un'ultima domanda. Che spettatore sei tu? Che film guardi? A parte quelli che devi vedere per lavoro, che saranno tantissimi.
Guarda, io sono da sempre, proprio quando mi fanno la domanda qual è il primo film che hai visto, io non so rispondere. Perché sono nato da che ho memoria, sempre all'interno di questa esperienza meravigliosa che era il cinema, sia in televisione che in sala. E per cui sono uno spettatore assolutamente onnivoro. Mi piacciono tutti i generi. Ho una personale predilezione per horror, infatti mi ci sono pure laureato, quindi è motivo per cui poi sono particolarmente legato a Torino. Il cinema di Dario Argento, esatto, per me abbiamo... è proprio stata la grande scuola di cinema. Però io guardo veramente di tutto, sono uno spettatore onnivoro, e quindi dalle commedie, film d'autori, film commerciali. Ecco, paradossalmente, in questo comincio a sentirmi un po' vecchio, il Marvel Cinematic Universe, quella roba lì, mi interessa poco. Cioè li guardo sì, tutti, no, però poi dopo che li ho visti faccio fatica a distinguere un titolo da un altro.
Una finestra,
esatto,
infinita.
Eppure vengo dalla generazione degli anni Ottanta, dove quel tipo di immaginario lì, ma anche post Star Wars, dovrebbe essere più in linea. Però per le modalità di racconto, anche per la serialità ormai con cui vengono anche determinati e realizzati questi film, io faccio proprio fatica a creare un legame empatico con quella storia.
Il tuo lavoro non ti ha mai tolto la voglia di guardare e di vedere?
Assolutamente no. Diciamo che a volte, come dire, quando capita, ecco, su questo sono molto, molto empatico come spettatore, quindi la domanda è molto interessante, perché ovviamente sembra brutto dirlo, ma io lo dico, quando un film mi piace lavoro meglio. E non sempre, diciamo, non sempre si lavora.
Sembra
una banalità, non lo è, pur cercando sempre di rimanere con alta con la professionalità di tutto il nostro team. Però è ovvio che poi, quindi, se ci sono periodi in cui i film che vediamo manco tanto ci entusiasmano, facciamo anche noi un po' fatica proprio per quel processo di ispirazione che dicevo. Quindi come spettatore sono assolutamente curioso e onnivoro. Però guardo veramente tantissime cose, sia come serie che come film, proprio
non
ancora oggi. No, assolutamente. È l'alimento per chi fa questo lavoro,
certo,
è questo.
Certo. È
vedere le cose. Ma
è lo studio,
non vedere la comunicazione degli altri film, quello è il minimo, no, che si può fare, cioè studiare il settore. È proprio vedere i film. Io in tutte le cose che faccio e che ho fatto c'è sempre stata un'ispirazione che mi è stata data da un film che ho visto. Questo anche per dire che fondamentalmente non mi sono mai inventato nulla.
Vabbè, ma adesso è proprio così, buttarti giù. Alla fine intervista ti butti giù.
Nel senso che nel postmoderno, no, oggi siamo tutti dei grandi citazionisti, quindi
sì, tutto
per me il cinema è una miniera creativa e i creativi in generale, cioè anche chi lavora nella moda, nella musica, così, secondo me dovrebbero avere una grandissima conoscenza, nella pubblicità, una grandissima conoscenza del cinema, perché viene tutto da lì, secondo me.
Bene, grazie molto, grazie mille Federico Mauro per essere stato con noi da Torino, al Torino Film Industry. Io sono Angela Cerbi per Fred Festival Insider.
Fred Film Radio 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.